Ciao a tutti, eccomi qua in regia, eccomi ai microfoni. Questo appunto è Radiogramma 5 che trasmette da Padova FM 94. Con numeri telefonici per intervenire in diretta che sono il 049 700 700 e 049 700 838. Ora, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo ed è appunto una trasmissione religiosa. Ma allora, ricordo che per chi usa internet, chi frequenta i gruppi, i newsgroup che noi abbiamo su internet, soprattutto i gruppi che trovate su Yahoo, sui gruppi religione e spiritualità paganesimo, trovate appunto già la trasmissione di oggi pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16:30, che è stata già caricata ed è disponibile in formato MP3, e per chi se la vuole scaricare la può, è lì accessibile ed è lì pronta. Ringraziamo per questo grande lavoro che fa con regolarità, precisione e bravura il nostro amico Franco di Jesolo, che appunto si è impegnato moltissimo in maniera proprio titanica per affrontare l'esigenza di coprire dal punto di vista radiofonico anche internet. Ricordo che appunto sono 8 anni che questa trasmissione va in onda regolarmente ogni giovedì, perciò sempre in diretta. E questi 8 anni di trasmissione sono tutti stati caricati, tramutati, convertiti appunto in CD, e di conseguenza l'archivio audio sonoro è un archivio gigantesco. Piano piano si passerà anche ad altri formati. Comunque, per chi vuole anche questa trasmissione, la trasmissione appunto di oggi dalle 15:30, la può scaricare sui gruppi di Yahoo. Passiamo ad alcune tematiche di attualità che reputiamo giusto ricordare, legate anche al periodo. Ricordiamo una cosa importante, da quello che so, le prossime 2 domeniche saranno impegnate dai vari comitati che hanno promosso il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita, una raccolta di firme. E sono stati annunciati numerosissimi banchetti in tutta Italia. In questa domenica, appunto, della prossima domenica nell'altra, proprio per raggiungere le firme necessarie, tenete conto che la legge italiana sta modificata appositamente per rendere ardua la raccolta di firme. Si richiede appunto di raccogliere 500.000 firme nell'arco di 3 mesi. E pensate che la legge precedente la concedeva 6 mesi. Comunque è stato fatto proprio per impedire che i cittadini possano recarsi con facilità alle urne e scegliere le cose, anche perché i referendum hanno rappresentato in Italia in tempi passati, e speriamo anche per i tempi futuri, un contributo enorme alla affermazione di certi principi di diritti civili. E allora, per chi ha occasione, per chi ha voglia, per chi ha possibilità, vada a firmare per questi referendum. Firmiamo per questi referendum, perché ricordiamo che questi referendum sono dei referendum veramente terrificanti. Sono referendum che attaccano l'individualità, la libertà, la salute e l'autonomia delle donne. Attaccando la libertà delle donne, la loro autonomia, si intacca la libertà di tutta la società. Se noi accettiamo che i principi cristiani vengano imposti nella nostra storia, nel nostro paese, nella nostra cultura, ci troveremo sempre ad avere a che fare con problemi di libertà, con problemi di giustizia, perché ricordate che il monoteismo ha una caratteristica, che è quella di far soffrire le persone. Una cosa pratica in ogni monoteismo è sempre la violenza all'imposizione. In fondo della felicità individuale, del benessere, della salute, non interessa niente. Pensate che questa legge, la legge sulla fecondazione assistita, obbliga per legge a impiantare nelle donne anche i feti sicuramente malati. Se poi queste donne vogliono liberarsi, devono ricorrere all'aborto. E pensate quale logica perversa, malata c'è dietro. Certo, questa logica non è il frutto della follia di un singolo politico o di una classe politica, è il frutto di un insegnamento che gli viene dalle basi del fondamentalismo cristiano, che è la Bibbia. La Bibbia insegna, tramite le parole di quel criminale di Gesù Cristo, cos'è effettivamente la violenza. Ricordate sempre che Gesù Cristo definisce gli altri peccatori indegni, i mentitori, gente indegna, insopportabile, e con questo principio da lui predicato, da lui proposto, anche se non è mai esistito, ricordiamo sempre che è una grande panzana. Dal punto di vista storico è più attendibile un Pinocchio che un Gesù Cristo. Comunque questo personaggio, questo mostro edificato con questa struttura, ha permesso che chi lo seguiva, chi credeva in lui, chi pensava che fosse un Dio, che fosse un profeta, di imporre la sofferenza alle persone. Ricordiamo sempre che nella Bibbia vengono esaltati i passi che sono i più truculenti. Ricordiamo sempre che quando nel caso della legge fecondazione assistita si dice che questo lo si fa per i figli e per la famiglia, ma quale esempio di famiglia noi abbiamo nella Bibbia? Abbiamo un esempio che è terrificante, abbiamo una famiglia tipo quella fondatrice che dovrebbero essere i genitori di questo criminale di Cristo, che non hanno mai avuto rapporti fra di loro. Abbiamo un altro esempio in cui un buon Abramo, spinto da Dio su sua richiesta, trova naturale e scontato l'uccidere il figlio e sacrificarlo a Dio. E l'esempio di tutti questi crimini, di queste mostruosità, fondano le basi del fondamentalismo cristiano e di quello cattolico in questo paese. La legge, ad esempio, sull'aborto, sapete che hanno fatto di tutto per impedire che venga applicata, hanno fatto di tutto perché venga concretizzata una libertà della donna. Pensate appunto che addirittura si arriva al punto di vietare o di chiedere ai farmacisti cattolici di non distribuire certe medicine perché vengono reputate lesive del loro Dio. E con la legge della fecondazione assistita si è fatto un passo ulteriore, quello della discriminazione della donna, quello dell'imposizione della donna. D'altronde si arriva dalla parola della Bibbia: tu donna partorirai con dolore, e questo è quello che hanno nella loro visione distorta, malata e perversa i monoteisti, quello di far soffrire le donne. E logicamente, facendo soffrire le donne, non è un problema far soffrire i bambini, e abbiamo i casi di pedofilia, non è un problema far soffrire gli uomini, in cui si creano milioni di persone che hanno disagi, che hanno comportamenti alterati, che hanno sessualità distorte, che sono disturbate dal punto di vista psicologico e psichiatrico. Perciò, o lasciamo che i monoteisti impongano la legge dell'inquisizione, della violenza, della sopraffazione alla società, o se si offrono degli spazi come questo del referendum sulla fecondazione assistita, cerchiamo di controbatterli, cerchiamo di fermarli, cerchiamo che esista nel paese, in Italia, un qualcuno che sia conscio e garantisca i diritti delle persone. Un'altra data e un'altra scadenza che si avvicina con luglio è quella appunto relativa L'8 per mille. L'8 per mille sapete che è una campagna emotiva gonfiata d'arte, con un artificio, con abile campagna, con abili motivi, con consistente struttura della pubblicità, per raccogliere denaro per finanziare le loro iniziative. Sapete, in realtà, se vi leggete le statistiche che la CEI offre sul come sono destinati i loro soldi, quelli che andranno a raccogliere, e sul come appunto hanno anche un rapporto con la società, con tutti noi. Io mi sono divertito in questo periodo, che siamo in periodo di bilanci, di dichiarazione di redditi, di destinazione dell'8 per mille, ho visto due particolari che dimostrano il disinteresse verso la società, verso la comunità in cui vivono. Allora, il Sole 24 Ore pubblica un settimanale che si occupa di bilanci di attualità, si occupa appunto della borsa, e ho trovato che parlando del bilancio dell'Attac di Roma, una strana voce che è all'interno di questo bilancio, e dice, allora, azioni in causa per il Giubileo 2000, e dice, leggiamo appunto dal settimanale del Sole 24 Ore, dice, una riduzione dunque, tra i crediti iscritti in bilancio della metropolitana di Roma, ve ne sono identificati alcuni per svariati milioni verso la presenza del Consiglio e il Comitato del Giubileo 2000, relativi all'intensificazione del servizio effettuato durante il Giubileo 2000. L'importo di questi crediti, determinato sulla base delle ore di servizio prestate, è di 5,6 milioni di euro. E siccome non li hanno ancora incassati, il Giubileo è stato nel 2000, se un'azienda deve funzionare deve incassare anche quello che avanza, quello che deve avere, e di conseguenza l'Attac di Roma, una società di trasporti, e pensate che recentemente noi abbiamo avuto scioperi, città bloccate, perché i trasportatori pubblici, gli autisti dei mezzi pubblici hanno scioperato per il loro contratto, e di conseguenza si diceva che non c'erano mezzi disponibili, non c'era finanziarietà, non c'era liquidità per i loro contratti, e abbiamo che soltanto una società, l'Attac di Roma, ha all'interno del suo bilancio, approvato nel 2004, una richiesta di 5,6 milioni di dollari per il corso del Giubileo, e da 2000 non li ha ancora incassati, siamo nel 2004. Ma questo appunto è una delle tante notizie. Sappiamo che sempre il Comune di Roma avanza, mi sembra, 40 miliardi di lire per le fognature. Sappiamo che nell'ultima finanziaria sono stati stanziati, mi sembra, 25 milioni di euro, 50 miliardi, per costruire l'acquedotto di Roma, per il Vaticano, a carico dei cittadini. Ma leggendo un quotidiano di oggi, parlo di Libero di giovedì 22 luglio, c'è una voce: lo Stato italiano, Roma deve pagare l'acqua dal Papa, 16 milioni e mezzo di euro, più gli interessi legali, per l'acqua consumata niente meno che dal Vaticano. Il denaro andrà nelle casse della CEA, gestore della rete idrica romana. E ora pensate che noi abbiamo quotidianamente ormai voci di tagli in cui gli enti pubblici, che sono gli enti periferici, che devono gestire i diritti dei cittadini, che devono garantire che tutto funzioni. C'è stata recentemente una manifestazione anche a Roma dei sindaci d'Italia che protestavano contro i tagli fatti nelle recenti finanziarie, nelle recenti manovrine finanziarie, perché venivano tagliati i fondi per gli enti pubblici, per gli enti locali. Benissimo, ci troviamo che ci sono altri 16 milioni e mezzo di euro per pagare l'acqua al Vaticano. Poi logicamente faranno la campagna per l'8 per 1000, dicendo che loro sono molto bravi, che aiutano i poveri. Se poi a Roma si dovranno innalzare le tariffe, se anche i pensionati avranno il problema con la CEA, avranno i problemi con l'ATAC per i trasporti, sicuramente questa è un'opera caritatevole che qualcuno ha fatto a loro. Perciò appunto entro il 31 di luglio sapete come destinare l'8 per 1000, è l'occasione appunto di manifestare in concreto il come si pensa e il come appunto si devono affrontare le cose, proprio perché è fondamentale, ripetiamolo, ribadire la nostra indipendenza, che noi come cittadini siamo cittadini di uno Stato e non siamo sudditi, non siamo sottomessi a nessuno e disponiamo della nostra libertà. Perciò anche l'8 per 1000 è qualcosa di essenziale per dare un segnale. E pensate che una cosa che noi dicevamo, che tutti i monoteismi sono sempre legati alla violenza e alla sopraffazione. Io sono partito parlando della raccolta delle firme del referendum sulla prorogazione della fecondazione assistita e voglio riportare quanto dichiara un'attrice italiana famosa in merito, un'attrice che è incinta e dichiara nella sua intervista, parlo di Monica Bellucci, parlando appunto della legge sulla fecondazione assistita, una legge coercitiva e iniqua, che limita il sacrosanto diritto alle donne alla maternità. Nell'Islam ti mettono il chador per farti stare zitta. In Italia basta che tu non sia sposata con tutti i crismi perché ti impediscono di ricorrere alla scienza per avere un figlio, chiusi virgolette. Come vedete, questa è un'attrice che ha ben chiaro cosa è il monoteismo. Lo vive sulla sua pelle, lei è fortunata perché essendo un'attrice non ha grandi problemi, ma si rende conto che non c'è nessuna differenza tra l'islamo integralista che mette il velo alle donne, che mette il chador, e chi in Italia non si dice islamico ma si dice cattolico e impone certe cose vergognose. E pensate che lei stesso definisce la legge sulla fecondazione assistita una legge coercitiva e iniqua che limita il sacrosanto diritto delle donne alla maternità. Pensate, lei stessa si rende conto che una dei principi base, una delle libertà essenziali delle donne, in Italia sono in pericolo. Di conseguenza rendetevi conto quali passi da gigante sta facendo il monoteismo per imporsi, per affermarsi, per attaccare e per imporre la loro visione del mondo. E questo appunto è una cosa che avviene normalmente. Ma esistono anche altre cose che avvengono nel giro per il mondo, esistono strani accadimenti, strani avvenimenti, esiste sempre un qualcosa che il monoteismo compie, che il monoteismo impone, e impone sempre una logica di sottomissione. Pensate ad esempio alle recenti polemiche che noi abbiamo avuto a Milano per quanto riguarda il discorso di una classe composta soltanto da islamici. E logicamente sappiamo che se l'epoca fosse diversa, se non ci fosse il monoteismo che ha cambiato i principi giuridici, che ha cambiato la cultura e la società, una classe composta certe volte su principi religiosi potrebbe anche essere tollerata. In realtà quel monoteismo in giro, sappiamo che qualsiasi concessione che venga fatta, qualsiasi eccessiva libertà, rappresenterebbe sicuramente un pericolo per tutta la libertà. E logicamente sappiamo che i monoteismi alla fine si salderanno, non ci sarà nessun scontro di religione tra il monoteismo cristiano e cattolico da una parte e il fondamentalismo islamico, saremo sempre lì, troveranno un'intesa per meglio amministrare appunto il gregge. E ora appunto, nel caso appunto dell'Islam in classe, il cardinale Tamazzi, cardinale elettore di Milano, dice che l'Islam in classe è un'occasione da non sprecare. Ma come vedete, quello che importa per loro non è il fatto che i cittadini, i bambini possono disporre, possono essere liberi. L'importante è che siano un buon gregge, l'importante è che siano sottomessi, l'importante è che vengano appunto addomesticati e ridotti a questo. Il monoteismo proprio cerca sempre di imporsi tramite le imposizioni sui bambini. Parliamo spesso e molte volte della pedofilia che sta emergendo anche in Europa e che sta emergendo anche in Italia, e il fatto stesso che in Italia si imponga l'insegnamento religioso nei limiti più bassi della scuola, proprio si cerca di condizionare al minimo livello quello che può avvenire, di imporre ai bambini qualsiasi cosa, di farli agitare criticamente qualsiasi cosa. Logicamente il monoteismo ha questo proprio perché deve intervenire e soprattutto attaccare le libertà degli individui. Volevo appunto ricordare ad esempio che si parla molto del discorso della famiglia, delle coppie di fatto, delle coppie anomale. Si sta discutendo del discorso delle coppie di fatto anche in una commissione dei diritti civili della Camera. Ma pensate che si arriva a leggere tranquillamente sui quotidiani, e parliamo della Repubblica del 3 luglio 2004, c'è una dichiarazione di Budget Bottom, un sacerdote che richiamano politologo, che dice sì allo Stato per le coppie gay, ma la Chiesa condizionerà il polo. Vabbè, che noi sappiamo che la Chiesa con i suoi principi impositivi sia capace di condizionare tutte le forze politiche è una cosa che abbiamo evidente sotto i nostri occhi in ogni momento, basta aprire qualsiasi quotidiano, leggere qualsiasi articolo, sentire anche qualcosa in televisione, e questo ce ne renderemo conto. Rendetevi conto che lo Stato non fa leggi, non si impegna nell'interesse dei cittadini, ma si occupa di se questa cosa può o non piacere ai cattolici. E pensate che con questo principio significa che le persone non sono persone autonome, autosufficienti, ma che sono persone perché sono parte di un gregge e il buon pastore si permette di disporre di loro. Allora, pensate come si arriva a definire, dice, meglio convivenze permanenti che il vagabondaggio sessuale degli omosessuali. Beh, a parte che il vagabondaggio sessuale esiste anche per chi non è omosessuale, ma non vedo perché uno debba essere condizionato e limitato. Il fatto che uno Stato debba occuparsi della sessualità dei cittadini, penso che questo derivi soltanto da una visione integralista che è comune nell'ebraismo, nel cristianesimo, nel cattolicesimo, nell'Islam. Non vedo perché un politico si debba occupare della libertà sessuale di un italiano. Certo che i politici italiani non si occuperanno mai, almeno per il momento, della libertà sessuale che hanno i preti pedofili in Italia. D'altronde la pedofilia rientra tra i canoni basilari fondamentali del monoteismo in Italia e di conseguenza è un principio fondamentale religioso che non può essere toccato, visto che la nostra classe politica dall'estrema destra all'estrema sinistra è impegnata ad assecondare la volontà di Dio, dell'unico Dio, del Dio monoteista, è giusto colpire chi li vive liberamente, e questo proprio perché il monoteismo deve sempre imporsi sulla violenza sulle persone ed è sempre una caratteristica proprio basilare. Io invece voglio anche affrontare una cosa che va sempre in questa direzione. Ricordate appunto che Bologna, pur avendo politicamente una giunta che non dovrebbe essere delle più fondamentaliste, ha sviluppato una polemica enorme sul fatto che si parlasse di un battesimo civile, di una cerimonia civile. Io ripeto che il battesimo nella concezione cristiana, per noi pagani, è un concetto veramente assurdo. Il fatto di dover battezzare un bambino per togliere il peccato originale è una forma di marchiatura, è una forma di imposizione, è una forma limitativa, perché già il pensare il bambino che nasce macchiato di qualcosa significa chiaramente che si vuole imporre una violenza, significa già che lo si vuole discriminare, che lo si vuole controllare, che lo si vuole limitare, significa che non si riconosce la sua naturale ed intrinseca dignità e la sua naturale ed intrinseca umanità. Questo non può essere un uomo libero per loro, di conseguenza deve essere marchiato, segnato, bagnato col battesimo. E il fatto che un politico, per equivoco, perché a mio avviso nelle sue non c'erano intenzioni, non c'erano scopi di realizzare un rituale laico, che sarebbe già un passaggio positivo passare da un rituale laico, ma comunque non penso che nelle sue intenzioni ci fosse un rituale laico, tutta la polemica che si è sviluppata, che si è incentrata, dimostra, per l'ennesima volta purtroppo, a quali livelli di presenza e di imposizione arriva il monoteismo in Italia. Pensate quale polemica si è sorta appunto a Bologna perché qualcuno pensava che ci fosse una parodia o una forma di battesimo laico verso i bambini. Se poi intendiamo che la cerimonia che si volesse fare è quella dell'accoglimento, del prendere all'interno della comunità, di accettare, di festeggiare l'arrivo di un nuovo personaggio, di un nuovo individuo, di un nuovo componente della società, della nostra cultura, ben venga. Logicamente poi la cosa che è più divertente e che è più significativa è che il monoteismo insegna sempre a dover giudicare e discriminare le cose e soprattutto mi è fatto sorridere, ma fino a un certo punto, il fatto che l'osservatore romano se la sia presa per un esame di maturità che è avvenuto all'istituto tecnico ad indirizzo turistico a Torino. Allora, sapete che io come età ho fatto la scuola in altri tempi, io ho 47 anni, di conseguenza la mia età ha permesso che frequentassi le scuole con altre realtà, però sono sempre attento a quello che si sviluppa nelle scuole, anche perché avendo due nipotini che frequentano le superiori e le medie, e questo mi permette di avere un contatto ancora. Allora, io non avrei trovato nulla di particolare, dato l'andazzo che c'è e le tematiche che si affrontano, il fatto che una ragazza porti all'esame dell'istituto tecnico dell'indirizzo turistico di Torino, porti la danza del ventre. Benissimo, dice cosa scrive l'Osservatore Romano? La danza del ventre, epicentro di discipline scientifiche, umanistiche e turistiche. L'Osservatore Romano ironizza con questo titolo sulla danza del ventre al centro di un colloquio di esame di maturità di un istituto tecnico ad indirizzo turistico a Milano. Cioè, pensate, una ragazza che può portare qualsiasi cosa all'esame di maturità, che fa turismo, impara e porta la danza del ventre. La danza del ventre non è nulla di particolare, ma ha soltanto un richiamo per loro sessuale. D'altronde basta pensare che in paesi come l'Egitto, anche ultimamente con l'avvento che c'è del fondamentalismo islamico, si sono poste delle limitazioni, dei problemi molto consistenti per il discorso della danza del ventre, perché la si reputa immorale. D'altronde chi ha visto la danza del ventre sa che è anche una prova di capacità fisica, che è una bella prova per chi la realizza bene, di conseguenza chi fa turismo a mio avviso può portare anche questo, non vedo perché dovrebbe portarsi la vita di Madre Teresa di Calcutta o di Maria Coretti, cioè non vedo perché chi fa turismo non possa portare come materia d'esame questo. Poi se noi facciamo una polemica su quali potrebbero essere le materie d'esame, su cosa si dovrebbe affrontare, va bene, questo è un problema di programmi scolastici. D'altronde pensate che tematiche come, e ce ne sono state negli ultimi periodi polemiche, tipo la storia antica, la storia di Roma che viene cancellata dai programmi scolastici, lì sarebbe da rivedere completamente l'insegnamento, avere un'idea chiara su cosa deve essere la scuola. Ma l'Osservatore Romano ha trovato da ridire, non che venga cancellata la storia antica, ma ha trovato da ridire sul fatto che in un istituto turistico una ragazza porti come materia d'esame, d'altronde i crediti formativi sono crediti formativi per tutti, la danza del vetro, e si è impegnata a fare anche un articolo. Come vedete l'impegno di colpire arriva in qualsiasi punto. Vabbè, dove si vorrà arrivare? Tanto la polemica l'hanno fatta, e la polemica non è da poco perché è stata fatta dall'Osservatore Romano. non c'era nulla di scandaloso, era un tentativo di comprendere una cultura locale e questo non avrebbe rappresentato a mio avviso nulla di disdicevole. Però si è mosso addirittura l'Osservatore Romano, chissà perché, il momento in cui una ragazza è capace di utilizzare il suo corpo per creare uno spettacolo scenico, subito i fondamentalisti cristiani, che sono uguali ai fondamentalisti musulmani, si muovono nella stessa direzione. D'altronde voglio ricordare cosa è successo in Algeria, in cui addirittura chi posava vestito d'arte, le donne sono state perseguitate, hanno avuto problemi legali non enormi, le cantanti ad esempio in Algeria non potevano cantare in quanto donne, e sono state polemiche appunto anche in Egitto per la danza del ventre, e in Italia interviene addirittura l'Osservatore Romano perché parla della danza del ventre. Allora, proseguiamo su altre tematiche che hanno un certo interesse, che voglio segnalare per la loro omogeneità. In questo momento stiamo assistendo a una serie di realtà di cui popoli minoritari, piccole patrie, piccoli popoli vengono attaccati e li vengono appunto compromessi nella loro libertà. Fra tutti quanti voglio ricordare che il caso più macroscopico che abbiamo nelle nostre televisioni è il caso del Darfur nel Sudan, in cui una minoranza negra, che non appartiene alla visione islamica ma che ha in sé molte caratteristiche di cultura, di religione animistica, viene perseguitata e deve fuggire dal suo paese. Stranamente, forse per motivi più politici, questo dramma comincia ad avere un po' di risonanza anche sulla stampa internazionale, sulla nostra stampa. Però voglio ricordare che c'erano altre realtà animiste e non musulmane nel Sudan, del Sud, che per anni hanno combattuto per la loro indipendenza, per la loro sopravvivenza e non hanno ottenuto lo stesso spazio. Forse esiste una volontà politica, però fatto sta è che per questa volta, per coincidenze fortunate, questa minoranza si trova almeno ad avere una copertura internazionale. Esistono anche, relativi ai piccoli popoli, situazioni un po' diverse. Ad esempio c'è una cosa che ci riguarda in un certo senso, e che si avvicina perché appunto ha a che fare con la grande industria del nord-est, che è la Benetton. Sapete, perché alcuni quotidiani hanno riportato, che c'è una forte polemica in corso in Argentina perché la Benetton ha avuto legalmente un territorio molto vasto, un'azienda agricola enorme, che in realtà era in antichità una zona e una riserva dei Mapuche. In parte che dei Mapuche originali ne sono sopravvissuti pochi perché i missionari sono impegnati molto nella loro cancellazione. Voglio ricordare che proprio Mapuche originali, che erano le popolazioni della Terra del Fuoco e della Patagonia, ne sono sopravvissuti forse qualcuno, però hanno avuto dei trattamenti, soprattutto dei missionari cattolici, veramente incredibili. Io vi ricordo, ad esempio, per chi vuole conoscere un attimino l'epopea di queste popolazioni, di leggersi il libro di Jacques Raspail, I nomadi del mare, e vedrà come sono trattate queste popolazioni della Patagonia, come sono state veramente ammaestrate, addomesticate e cancellate dalla storia. E ricordate appunto che i missionari hanno fatto anche un'opera enorme perché hanno distrutto completamente la memoria di queste popolazioni, hanno cancellato la loro lingua, la loro storia, le loro leggende, hanno raccontato loro quali erano le loro visioni mitiche. Pensate che addirittura esistevano popolazioni che avevano due lingue, una lingua profana e una lingua sacra, e queste lingue contenevano come minimo all'incirca 30.000 vocaboli. Pensate la consistenza, la capacità, la bravura di questi popoli in territori non certo facili ai nostri occhi, in cui avevano sviluppato una ricchezza del genere. E poi, se andiamo a leggere cosa scrivevano gli antropologi finanziati dai missionari cattolici, riducevano tutto il loro mito, il loro pantheon, a quasi un'attesa della venuta del monoteismo, proprio perché prima li addomesticavano, li uccidevano, una volta che erano scomparsi li potevano descrivere a loro. Bene, io voglio invitare, visto che la cosa si tocca da vicino dal punto di vista economico, di seguire quello che sta accadendo appunto in Argentina, in Patagonia, e di quello che sta avvenendo proprio di questa situazione in cui la Benetton ha acquistato questa fattoria. Io non conosco i termini legali, però teniamo presente che questo è un popolo che è sempre vissuto lì, in cui bisognerebbe stare vicino, ed è addirittura intervenuto anche un premio Nobel argentino per difendere questa popolazione. Io alcune notizie le ho prese dalla Repubblica, vedremo se riusciamo anche su internet a riportare qualcosa. Esistono, ricordavamo anche prima la regione del Darfur, ma esiste un'altra realtà che io non ho visto molto molto riportata o conosciuta, ed è la realtà dei Boshimani del Botswana. E mi è arrivato questa mattina, e lo voglio leggere in parte perché è una notizia di attualità, perché la cosa si dovrebbe concludere tra luglio e agosto, e dice: con il vostro aiuto i Boshimani porteranno il governo in tribunale. La foto dice: questa bambina è una piccola Boshimani ghana, con i suoi antenati è nata nel deserto del Kalahari. Insieme al suo popolo, 2 anni fa è stata deportata in campi allestiti dal governo. Le autorità dicono di averlo fatto per civilizzare i Boshimani e offrire loro delle opportunità. Dicono di averlo fatto per civilizzare i Boshimani e offrire loro delle opportunità. Pensate come se ne prendono cura. Fino ad oggi hanno ricevuto solo alcolismo, violenza, povertà e malattie e disperazione. Quando vivono sulle loro terre, i Boshimani sanno chi sono e da dove vengono. Possono procurarsi il cibo e godere della vita piena. Ognuno di loro, giovane o vecchio che sia, riveste un ruolo significativo all'interno della sua comunità. Nei campi, al contrario, regna la desolazione. Tutto ciò che chiedono è di tornare a casa. Poiché le loro suppliche sono cadute nel vuoto, i Boshimani hanno deciso di trascinare il governo in tribunale. Il futuro di questa bambina è quello appeso a un filo. Anche della capacità che noi avremo di dare il sostegno a questa iniziativa. Di conseguenza io invito tutti quanti, per chi ha internet e per chi ne è informato, di visitare il sito che si chiama survival.it, e in cui c'è riportata questa storia. Se poi qualcuno penserà di sostenere questa popolazione, che è una popolazione delle più antiche dell'Africa, perché i Boshimani sono un'etnia, sono un popolo, e sono forse i primi e gli unici africani autentici. Tutti gli altri sono arrivati dopo. Benissimo, loro non hanno fatto guerre di invasioni, non si sono imposti, non si sono affermati, non hanno fatto guerre, e hanno sempre vissuto in un territorio non certo facile, non certo comodo, eppure hanno realizzato una loro cultura, hanno una capacità incredibile di sopravvivere in un terreno del genere. Eppure qualcuno pensa di deportarli, e di conseguenza cercheranno di rivendicare i loro diritti portando il governo del Botswana in tribunale. Perciò visitate, appunto, se ne occupa appunto di questa iniziativa Survival International. Sì, pronto?
Pronto, vuole parlare di tribunale.
Non è la trasmissione legale, Alessandro.
Che
no, io parlavo di... Parlavo
in tribunale, portavo in tribunale. Dico io cos'è il tribunale adesso. Ce lo spiego.
No, ma guarda, questa è la condizione di un popolo che...
Ma c'è... non c'è niente a fare con il tribunale baico, non c'è niente a fare.
Dai, due...
Il tribunale baico porta i psichiatri e porta via tutto, porta via l'ambiente. Sono preti che offendono le chiese, le regioni, i preti. Cioè, loro vogliono l'ambiente, c'è niente a fare. Che capano questi disgraziati, voglio che dimostriamo il volto di Dio, perché erano psicofarmaci, perché sono maledetti, sono psicofarmaci, ho odiato, non posso dire che sono santi i preti sono imbecilli.
Va bene, perfetto, è stato telegrafico e chiaro, Alessandro, ciao ciao. Appunto, Alessandro ha fatto un intervento telegrafico, ha espresso chiaramente con parole abbastanza dure quella è la sua posizione, la sua visione. Benissimo, ha dato il suo contributo. Allora, appunto, ricordo che i numeri telefonici sono 049 700 700, 049 700 838, per chi vuole intervenire. Io voglio appunto partire anche da una mostra che si tiene a Roma in questi giorni, ed è una statua di Apollo che risale al 500 avanti Cristo, alto 1,80 m, è l'Apollo di Veio, che è il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, che è stato restaurato. Pensate, appunto, questa è una divinità che viene definita da chi se ne occupa di questa mostra quel dio bellissimo tuttofare che gli Etruschi portarono a Veio. In realtà io penso che non ci sia un commercio di divinità, ma divinità che sono abbastanza similari, che hanno delle loro caratteristiche, che vengono comunicate ad altri popoli. Non è che ci sia un predicatore che porta questo dio, non è un predicatore, un profeta che lo porta avanti, che lo impone, che lo propone, ma è la capacità del Dio stesso di essere un tramite, di essere un veicolo, di portare le cose che permette ad altri popoli di riconoscersi, cioè di trovare un qualcosa che gli è simile. Pensate, appunto, cosa diceva Platone di Apollo, che a Apollo gli appartiene il modo di fondare i templi, di celebrare i sacrifici e di ogni altra regola del culto agli dei, dei demoni e degli eroi. Significa... Sì, pronto?
Buonasera, mi chiamo Massimo.
Ciao.
Volevo semplicemente fare un intervento sull'ultimo intervento che ho appena sentito, se è possibile.
Sì. Beh, insomma...
scusa per la radio.
Sì, no, nessun problema.
Reputo giusto che ognuno debba dire la sua, sì. In completa e giusta democrazia, però credo che debba dirlo anche nella misura in cui la cultura in Italia si accomuna, altrimenti poi... cerchiamo di essere un paese che va avanti, ma in realtà andiamo indietro perché nessuno riesce a pensare con la propria testa.
Sì, beh, sai,
io conosco preti di ogni tipo. Ci sono persone che fanno della Chiesa una politica e ci sono persone che vivono la Chiesa in maniera totalmente aperta perché credono in quello che fanno.
Sì, beh,
credo,
sai,
il è stata misurata per quello che fa e non per quello che dice.
Beh, sai, quello che bisogna vedere col
il signore di prima per la strada. Però sarebbe giusto che forse prima di alzare la voce potessimo tutti quanti pensare esattamente quello che vogliamo dire e fare una
discussione
generale.
Intervenire appunto su Alessandro è un... Va bene, dai, ti rispondo per te, per radio. D'accordo? Pronto? Pronto? Ciao. No, è inutile fare polemiche su Alessandro, se vede che Alessandro è una sua realtà. Sul fatto di attaccare i sacerdoti, i sacerdoti che si pensano servitori di un Dio che impone sofferenza, che impone la predicazione, che definisce gli altri peccatori e che devono essere salvati, il fatto che qualcuno si possa comportare in apparenza bene non significa assolutamente niente, perché loro sono sempre veicolatori di qualcosa di pericoloso. Di conseguenza loro sono sempre persone che trasportano qualcosa, che lo trasportano in maniera inconscia, perché aderendo a una visione religione monoteistica sono sempre pericolosi. Di conseguenza sono una mina vagante e in realtà sono, potremmo definirli, i kamikaze della vita, perché con loro portano sempre una visione del mondo, il fatto che propongono una visione con il loro comportamento positivo è soltanto una strategia, è solo una loro debolezza, ma in realtà ogni prete che si possa sembrare bene o male, che possa sembrare cattivo o buono, battezzerà sempre un bambino, dirà che andrà a battezzare il bambino perché ha il peccato originale e questo peccato originale deve essere tolto. Di conseguenza questo prete potrà sembrare che avrà un comportamento buono, in realtà introduce in una cultura, in un paese, un significato veramente pericoloso, che un bambino è marchiato da un peccato originale e che solo lui tramite il battesimo può togliere questo peccato. Perciò non ci sono preti buoni, mi dispiace il fatto che poi camuffino questa loro attività con qualche attività che può sembrare di iniziativa sociale o di utilità, serve soltanto per autorizzarli, per camuffare, è una forma di camuffaggio, la loro propaganda, il loro modo di fare, perché sicuramente diranno alle persone, daranno dei principi, proporranno sempre che loro sono fedeli ed obbedienti alla Chiesa. E che il fatto che loro siano obbedienti a una chiesa insegnano alle persone a essere obbedienti anche se non sono d'accordo a una struttura. Perciò non esistono preti buoni, esistono preti che devono giustificare l'atrocità dell'insegnamento di Cristo e lo camuffano con comportamenti, ma loro sono sempre fedeli a questo. Loro vi diranno sempre che Cristo è venuto ed è morto per i vostri peccati, quando voi non avete peccati e non è certo venuto e non è certo morto per voi. Perciò non esiste il prete buono, il prete che ha un comportamento che a voi sembra corretto lo fa soltanto per ingannarvi. E questo deve essere chiaro, proprio perché molte volte le persone si fermano su un giudizio approssimativo, su una facciata, su un qualcosa che gli viene proposto che gli può sembrare bello, ma in realtà guardate sempre a cosa lui si richiama, a cosa lui è fedele, in cosa si riconosce, per chi lavora, e di conseguenza scoprirete che se anche si presenta in qualche maniera in positivo, in realtà rappresenta un pericolo, rappresenta un kamikaze della vita che potrebbe esplodere in qualsiasi momento, e se lui non esplode sicuramente scaricherà sulla psiche delle persone, sulla psiche di persone che manderete, di bambini che manderete all'oratorio, il fatto che loro sono dei peccatori, sul fatto che hanno un peccato. Perché io voglio ricordare sempre che esiste ancora la pratica di mandare i bambini in oratorio, e i bambini esiste ancora la pratica della prima comunione. La prima comunione significa cosa? Che un bambino vada al prete e confessa i peccati. Bambini che non hanno un'età adulta, bambini che sono molto piccoli, si trovano a dover confessare peccati e non sanno cosa è il peccato, anche perché non esiste il peccato. Di conseguenza si va a creare una turba psichica nel bambino che dice: ma perché mi chiedono questo? Sì, pronto?
Posso spiegare a quel signore lì?
No, ma dai.
Ti parlo. Io, quando sono stato psicomarcato, ho dimostrato chiaramente che ero senza famiglia, senza proprietà, senza beni, senza figli, senza niente. I signori hanno continuato a impugnare il coltello e a prendermi le carni. Dunque, non so cosa significa. Significa i kamikaze che sono in Palestina, che sono in Iraq. Loro, è colpa della famiglia. No, cari signori, è colpa dei preti, sono loro che psicomarcano, non la famiglia. La famiglia non c'entra per niente, perché io ero senza proprietà, senza figli, senza famiglia, senza niente. Eppure la mia casa è devastata, Mio fratello mi ha reddito in faccia, prete, mi ha reddito in faccia, ha detto, hai pagato 40 milioni di avvocato, guarda, hai 2.000 metri, ti saranno consegnati 2.000 metri ancora e basta. Tu non sei né agricoltore né niente, ti vuole l'ambiente è rovinato, ma scherziamo.
Chiarissimo, no. Dai. È stato chiarissimo, Alessandro.
Capito il discorso?
No, ma io l'avevo capito benissimo.
Ciao,
niente, figurati. No, difatti c'è una canzone di Claudio Lorici che io ti racconto la droga che si compra in chiesa o in farmacia. È appunto una canzone che dice molto. Sì, pronto?
Sì? Sì, ciao, sono Paolo.
Ciao.
Ciao, ascolta, io sono pienamente d'accordo con quello che hai appena risposto al non all'ultimo ascoltatore, ma al penultimo,
sì.
In quanto il discorso che hai fatto era il tassello che da un punto di vista logico mancava per eventualmente riconoscere o meno l'esistenza dei preti buoni. Effettivamente non possono esistere preti buoni,
esatto.
Perché alla fine devono battezzare, devono giustificare, devono comunque portare una maschera che
sì.
Quindi diciamo sono perfettamente d'accordo con questo. Il mio intervento avrei voluto farlo tantissime altre volte, perché pur essendo comunque pienamente d'accordo con questo, ritengo, visto anche il tipo di trasmissione, che secondo me sarebbe ora di fare un passo avanti, perché altrimenti, questa è un'opinione mia, perché
sì,
è già confutabile finché vuoi, però una trasmissione che parla di paganesimo e politeismo si limita ad essere solamente una trasmissione anticlericale, e mi sembra che in questa radio che ne sia già una diciamo formale, e tante altre voci formali.
Sì,
che, ripeto,
no, ma non siamo anticlericali.
Secondo me sarebbe più utile cercare anche di, siccome io non sono un politeista, ma sono eventualmente, tra virgolette, un monoteista, di capire, cercare un tipo di trasmissione diversa. Ad esempio, fino adesso di tutti coloro che trasmettono questa trasmissione non ho mai trovato nessuno che da un punto di vista logico sia in grado di spiegarmi la possibilità di esistenza di più di una divinità.
Esiste? Scusa, già
sì,
io.
No, ok.
Scusa, tu esisti.
Perché è un discorso talmente lungo, lo sai anche te. Forse l'abbiamo già fatto io e te qualche tempo fa. Probabilmente adesso non ricordo bene, perché ero in vasca, ho sentito l'ascoltatore a tua risposta, sono venuto fuori per telefonarti. Però secondo me la cosa
sarebbe quella di
proporre anche un tipo di dibattito di questo genere. Siccome voi siete politeisti e siccome all'interno della vostra struttura esistono altre persone che parlano dell'esistenza di un solo Dio, in termini di assoluto, eccetera, eccetera.
La radio non ha una linea, ognuno è liberissimo, di conseguenza c'è chi pensa che esista un assoluto, che c'è un unico Dio, in realtà per me non c'è l'assoluto, non c'è un unico Dio, insomma.
Noi
siamo Radio Maria, noi siamo Radio Gamma 5, perciò c'è tutto su Radio Gamma 5.
No, esatto, ma sono pienamente d'accordo, però ripeto, siccome ultimamente sento solo un accanimento contro i preti, e sinceramente a me può anche far piacere, però a un certo punto stanca, hai capito? Cioè, cercherei un dibattito, scusa un attimo, un attimino più costruttivo dal punto di vista,
va bene,
così, tutto qua.
Bene, perfetto,
okay.
Ciao. Sì, beh, questo appunto io ho sempre detto che certe volte si possono definire le cose anche in negativo. Sei pronto?
L'armonia, io l'ho sempre cercata.
Però veloce, perché sei già intervenuto.
L'armonia l'ho sempre cercata, perché loro pretendono, come si dice, pretendono di colpire l'impresa della vita. Io sono prostrato da una vita e devo abbandonare questa prostrazione, perché questi signori mi uccidono continuamente, giorno per giorno. Cosa fanno? La sua civiltà va a Mengo e le altre ci passano avanti? Quei disgraziati sono dei cretini! Cosa vuol dire? Che c'è la portazione sopra quello, anche per conservarmi uomo, che loro sono uomini sapienti, le stelle del cielo di questa storia.
Chiarissimo.
Io sono un uomo
chiarissimo.
E mi conservo uomo, anche perché mi faccio più
uomo. Alessandro, ti stai caricando troppo. Alessandro. Alessandro. Buono, dai, stai caricando un po' troppo. Adesso tranquillo, va bene, ciao. Ecco, io voglio rispondere un attimino all'ultimo ascoltatore, al penultimo, sei pronto?
Sì, sono Paolo.
Ciao.
Ma è una cosa...
Pronto?
Sì, mi senti?
Sì, ti sento un po' distrutto.
Sì, aspetta che provo a abbassare la radio dell'auto. Volevo dire solo una cosa, è chiaro che però, a parte che mi sembra che le tesi del politeismo siano state ampiamente trattate, lo siano tuttora, e dopo viene fuori il discorso un po' di questa contrapposizione del parlare del cattolicismo, però è chiaro che se la vostra trasmissione voi la faceste dall'Iran, probabilmente parlereste come contrapposizione più dell'Islam, che è la religione dominante, e anche quella che può anche crearvi dei problemi, perché non dimentichiamo che i cattolici rompono le scatole alle altre religioni, insomma le osteggiano in tutti i modi, abbiamo avuto anche degli esempi recenti anche che vi hanno toccati direttamente. Quindi mi sembra abbastanza naturale che in un programma che si definisce pagano si parli certo principalmente delle tesi pagane, ma venga fuori spesso il discorso,
giustamente,
il confronto, il contrasto con il cristianesimo, perché comunque abitiamo in questa realtà,
giusto,
e ci dobbiamo confrontare con questa realtà. Siamo purtroppo cresciuti con certe imposizioni culturali da cui magari poi ci siamo liberati, però insomma è abbastanza naturale che si parli di questo. Io temo che quando arrivano queste telefonate che chiedono ma parlate di più di voi, della vostra religione o delle vostre tematiche, meno del cristianesimo, è perché alla fine non vogliono sentire.
Sì, ma è vero questo, insomma. È vero.
Tutto qua.
Bene,
ciao.
Grazie, ciao Paolo. No, ecco, infatti adesso rispondo all'ascoltatore, anche se sono delle telefonate non le faccio passare. Noi diciamo che molte volte noi non abbiamo un credo da proporre, non abbiamo un testo sacro, però abbiamo il bisogno di stabilire cos'è e cosa non è il paganesimo e il politeismo. Di conseguenza quello che noi conosciamo tutti non è il paganesimo e il politeismo, ma il monoteismo. Allora, molte persone pensano che in realtà... In realtà il paganesimo, essendo una religione, è identica e precisa al monoteismo, solo che cambia di nome. In realtà cambia il significato, cambia il contenuto, cambia il valore, cambia l'elemento fondante e portante di tutto. Allora, come si può fare questo? Perché se noi parliamo di divinità o del dio Pan o del dio Apollo, sicuramente qualcuno pensa al dio dei cristiani, al dio monoteista, pensa appunto che sia soltanto un cambio del nome. In realtà è una cosa ben diversa. Come si può allora definire un qualcosa di diverso? Lo si può proponendo delle tematiche che noi proponiamo e sosteniamo molto spesso, ma si può fare anche con quello che si chiama una descrizione in negativo, cioè dicendo il paganesimo non è questo, cioè nel senso di dire il monoteismo ha questi principi, ha questi valori, ha queste divinità, ha questi elementi fondanti. Noi non li abbiamo, noi li critichiamo, ma noi li critichiamo perché? Non perché si rubino la scena, ma perché in realtà sono l'antitesi, sono il contrario di quello che è il paganesimo. Perciò quando si dice che ad esempio il monoteismo dice che noi siamo creati, noi diciamo che non esiste nessuna creazione. Quando diciamo che esiste una molteplicità di dei, diciamo perché la molteplicità esiste in quanto siamo molteplici come esseri umani. Quando diciamo che non c'è un assoluto, diciamo che tutto quanto è distribuito ed è all'interno dell'esistenza che è sacra, che è divina, che è molteplice. Ma il monoteismo noi siamo obbligati ad affrontarlo, non tanto per nostra scelta, ma per scelta indiretta, in quanto il monoteismo si afferma tramite l'imposizione, la cancellazione e soprattutto la sottomissione degli altri. Il monoteismo non può accettare il politeismo dei valori, non può accettare che altri seguano un'altra via. Perché? Perché alla psiche di chi caccia e di chi deve essere il buon pastore verso le pecore che scappano. Noi non abbiamo un buon pastore, noi non abbiamo un gregge, noi siamo per una sensibilità molteplice. Perciò ci troviamo nella comodità, certe volte, di dire cosa è il politeismo dicendo in negativo cosa non ci piace del monoteismo. Noi non abbiamo dopo alla fine da proporre i 10 comandamenti, un testo sacro, o qualcosa di fondamentale, dire ma tu devi credere in Apollo, devi credere in Pan, devi credere nel Panteo, devi andare al Pantheon di Roma e stare al suo centro, prendere la luce. Noi non abbiamo bisogno di questo. Noi come pagani sappiamo che il paganesimo è individuale e appartiene ad ogni individuo, appartiene a ogni singolo. Possiamo avere noi delle preferenze come individui, noi possiamo avere delle sensibilità diverse, ma queste sensibilità non diventano dei canoni impositivi, non diventano un qualcosa che viene imposto, un qualcosa che deve essere codificato e che deve essere ripetuto. Se io frequento un certo ambiente, un certo luogo perché ci percepisco una certa divinità, non ho bisogno di dire a voi, se voi non andate in quel luogo e non percepite quella divinità, non siete pagani. Io vi dico sempre che come pagani dovete sempre essere attenti all'esistenza, a quello che vi attorno, alla vostra sensibilità, alla vostra cultura, alla vostra città, al vostro paese, al vostro ambiente. Dovete osservare con giustizia, con giusto sentire, ma il sentire non lo possiamo comunicare noi che ci dichiariamo pagani. Ogni pagano ha il suo sentire. Ogni pagano agisce perché in sé è giustizia, di conseguenza io non vengo a dirvi io sono il ministro di giustizia, io sono la giustizia, io sono la via. Io vengo a dire la mia sensibilità di giustizia si manifesta in questa maniera, di conseguenza chi ha sensibilità di giustizia, chi percepisce la giustizia nella maniera corretta è un pagano. Chi è sensibile e non accetta l'imposizione verso i bambini, chi pensa che i bambini siano delle persone complete, autosufficienti, che non hanno bisogno di essere purificate, è pagano. Se poi voi pensate che ci debba essere un rituale tipo quello romano di estrazione dei bambini, benissimo, non è fondamentale per essere pagani. L'importante è comprendere che i bambini sono il nostro futuro e che questi non vanno sottomessi, non vanno battezzati. Io non posso proporre e non voglio proporre riti per i bambini proprio perché ognuno è libero di fare le sue scelte, ma quello che è fondamentale è che noi dobbiamo essere responsabili verso tutto, verso la realtà, verso quello che ci circonda, verso il nostro mondo. Se noi ci riportiamo che siamo sensibili perché il mondo è simile a noi, perché noi siamo parte del mondo, noi non siamo qui, non siamo egocentrici, noi siamo una realtà che flutta nel mondo, nell'energia, che c'è tutto assieme. Se noi ci rendiamo e siamo consci di essere all'interno di un sistema della vita e non ne siamo fuori, perché il difetto del monoteismo è quello dell'egocentrismo, di porsi all'esterno, di essere il Dio che giudica, che valuta, che esprime merito ed è merito per le cose, in realtà noi siamo all'interno del flusso della vita, noi siamo all'interno del mare, noi siamo nel mare, noi non siamo fuori, non siamo degli osservatori esterni, noi siamo degli osservatori interni. E se noi comprendiamo questo, che siamo all'interno del flusso della vita, del flusso dell'esistenza, che non siamo separati dalla vita, comprendiamo qualcosa di fondamentale. Sul come poi voi osservate la vostra realtà, quello che vi circonda, è un problema secondario che a me non interessa. Di conseguenza io ho soltanto il piacere di definire il paganesimo in maniera di contrapposizione col monoteismo per quello che il paganesimo non è. E questo penso di essere stato chiaro, al limite ci tornerò sopra. Perciò è inutile che io vi faccia un'elencazione di divinità che a me piacciono e dite questo è il paganesimo. Io vi dico, siate sensibili e responsabili, pensate che non siete esterni alla vita ma che siete dentro il mare della vita e che voi date il vostro contributo. Perciò non pensate di star lì ad osservare, ma agite all'interno della realtà in cui siete. E questo non c'è bisogno né di Vangeli e né di altre predicazioni. Bene, Le 7 sono arrivate, Stefano è già pronto, io vi saluto, ci sentiamo giovedì prossimo. Ricordo che fra poco in questa trasmissione sarà già su internet.